KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Eccoci alla terza puntata, il terzo momento di una storia grande e molto famosa, anche se forse ad alcuni di voi è sfuggita, del resto sono grandi e moltissime anche le cose che sono sfuggite, che ci sono sfuggite. Ci sono in giro per il mondo storie, realtà, verità, che noi non sospettiamo nemmeno che ci stiano circolando, eppure esistono. Ecco, questa è una delle epopee più fantastiche e meravigliosamente vere che la storia di questo pianeta ricordi, la storia del signore Ramachandra, del demone Ravana e della consorte del signore Ramachandra, Sita Devi. Queste sono notizie riportate in un grande classico della letteratura indiana, il Ramayana. Sono cronache, in realtà, di avvenimenti reali e non sono storie di fantasia, successi migliaia e milioni di anni fa su questo pianeta, quando questo pianeta aveva forse caratteristiche e modi diversi, ma aveva pur sempre le grandi forze e i grandi temi che dominano l'esperienza umana. Cioè c'erano milioni di anni fa su questo pianeta storie di odio, di amore, di potere, di avidità, di orgoglio. I grandi temi che sono fuori dal tempo, perché sono nella mente, nel cuore della gente, delle persone, degli individui, che anche sono fuori dal tempo. Gli individui sono esseri spirituali, eterni, viaggiano per una serie di circostanze tutto sommato marginali e temporanee in alcuni corpi, in alcuni veicoli, e vivono e abitano dentro questi veicoli delle storie, delle avventure, che sembrano essere, mentre vengono vissute, tutta la realtà, tutto l'universo. Ognuno dentro la sua casa vive storie familiari, nel suo posto di lavoro vive anche situazioni che riempiono, bastano a riempire la sua esistenza. Queste stesse storie e situazioni viste solo 80-90 anni dopo sembrano niente, un ricordo quasi insignificante. Viste 100 anni dopo, 200, 1000, 10.000, 1 milione di anni, ecco, questi sono l'ordine di cifre che andiamo a considerare. Quando consideriamo questa grande storia che viaggia nel suo ricordo da milioni di anni, eppure contiene e mantiene il fascino di un'esperienza indimenticabile. Diamo quindi un breve riassunto delle due precedenti puntate, più che un riassunto, due parole per chi soltanto ora si fosse messo in ascolto e non sappia di che si tratta. Si tratta di un grande re, Ramachandra, un principe, figlio del re di Ayodhya, pretendente legittimo, aspirante al trono nel momento in cui il padre decide di abdicare, e peraltro per una storia organizzata dalla moglie, da una delle mogli del padre, che aveva un credito verso il re, perché una volta l'aveva salvato, l'aveva curato con grande amore e devozione, aveva un credito, lei poteva esprimere due desideri e il re si era impegnato a mantenerli, non importa quali desideri fossero. Allora, La regina aveva, nel momento alla vigilia dell'incoronazione di Ramachandra, il principe ereditario, appunto, deciso di giocarsi questi due desideri. Aveva detto al re, suo marito, che voleva che Ramachandra fosse allontanato in esilio, senza motivo peraltro, che Ramachandra era un principe buono, virtuoso, amato dalla popolazione, e quando si parla di popolazione si parla non di un paese o di una nazione, ma dell'intero pianeta Terra, unificato allora sotto il dominio appunto di questo re Bara, di questo re. Allora la regina aveva deciso di chiedere l'esilio del primogenito Ramachandra e aveva deciso anche di chiedere che fosse invece il suo figlio Bharat a salire al trono al posto di Ramachandra. Questo aveva gettato nello sconforto il re, aveva anche gettato nello sconforto la popolazione. Tutti stavano preparando grandi festeggiamenti, grandi preparativi per la festa dell'incoronazione, e tutti erano praticamente tristi, più che tristi, sconsolati, persi, non riuscivano a capire come mai, che cosa stesse succedendo. L'unico che non perse assolutamente la calma, perché dal suo punto di vista non ci sono vette più alte, è il punto di vista di Dio, la persona suprema. Ramachandra era Dio stesso incarnatosi in quella circostanza, in quel pianeta, per rappresentare con l'esempio la figura di un perfetto re, di un perfetto principe, di un perfetto capo di Stato, che deve essere una guida per le coscienze e per le abitudini della gente, non soltanto un amministratore o un punto di riferimento politico. Quindi, non avendo assolutamente perso la calma, il nostro eroe Ramachandra accettò l'esilio di buon animo. Dapprima lui voleva andare in esilio per conto suo, non voleva coinvolgere la sua consorte, la dolce principessa Sita, che peraltro, come noi ci saremmo aspettati del resto, decise di seguirlo nella foresta, perché pronta a dividere con lui ogni circostanza di una vita anche che potesse presentarsi difficile, ma in realtà al suo posto, e il posto della principessa Sita Devi era assolutamente, definitivamente, al fianco del suo signore e marito Ramachandra, appunto. Quindi questa è la premessa che vede questa coppia insieme al fratello di Ramachandra, Lakshman, il grande amico che divide con, vedremo dividere con Ramachandra momenti di ogni natura, un grande eroe valorosissimo. Ramachandra, Lakshmana e Sita Devi muovono alla volta della foresta decisi a sopportare quello che in ultima analisi si presenta come la volontà di Dio stesso. Qualcuno potrebbe domandarsi: ma com'è che si dice che Ramachandra fosse Dio e qualcuno avesse potuto organizzare una trama ai suoi danni, no? Come è possibile vincere in qualche modo Dio, no? Ecco, ricordiamo che Ramachandra, qui appunto Dio che appare in questa forma, come in altre circostanze, quando Dio si è manifestato su questo pianeta, sempre con lo scopo di insegnare qualcosa precisamente, vuole anche con questo atto di sottomissione a quella che appare essere agli occhi di un esterno osservatore la volontà di Dio, per chi non sapesse che era lui stesso Dio, vuole insegnare come sia necessaria il coraggio della resa di fronte a quella che è l'autorità superiore, la volontà del Supremo. In realtà non succede nulla che non sia precisamente disposto, organizzato e chiamato per il suo svolgersi da Dio stesso, e noi dobbiamo imparare a accettare gli eventi, non essendo per questo con un atteggiamento così acritico o di rinuncia all'azione, ma accettare quel disegno superiore dentro il quale siamo costretti a muoverci, nel senso che Dio ha organizzato la natura, la realtà, con delle leggi precise, e quanto ci si trova a vivere in realtà è frutto dei nostri stessi desideri, delle nostre azioni. C'è un concetto fondamentale a Oriente che va sotto il nome di legge del karma, che spiega come ognuno si trovi a vivere nient'altro più che la vita che si merita, nel senso che esistono cause e effetti, azioni e reazioni, e noi siamo le cause, noi siamo quelli che agiscono, e quindi dobbiamo essere pronti a subire gli effetti delle cause che abbiamo scatenato e anche le reazioni delle azioni che abbiamo vissuto. Con questa premessa un po' lunga andiamo a vedere Ramachandra, Sita Devi e Lakshmana nella foresta, pronti a vivere un esilio ovvio che anche dal punto di vista materiale è difficile vivere nella foresta. A quei tempi significava insidie, animali feroci, mostri, demoni, una condizione di continuo allarme, attento, che è per del resto anche la condizione migliore per sviluppare un'attitudine di conoscenza. L'uomo di conoscenza che desidera conoscere non può altro che permettersi una allerta e attenta presenza in ogni circostanza. Non ci si può distrarre, bisogna tenere occhi aperti, cuore aperto, mente aperta, considerare di volta in volta la realtà che si presenta e decidere come agire di conseguenza. Questa puntata, se dovessimo dare un titolo, dovremmo chiamarla La guerra con Ravana. Il primo segnale di guerra era stato un incidente che aveva visto protagonista Surpanaka, la sorella di Ravana. In realtà questa Surpanaka era un individuo repellente, mostruoso, che si era avvicinata al cottage, alla capanna dove viveva Ramachandra nella foresta con Lakshmana e Sita Devi. Vedendo Ramachandra si era innamorata perdutamente. Ramachandra aveva il fascino che è proprio di Dio, la persona suprema. Dio è anche chiamato, anzi il suo nome originario è Krishna. Krishna significa l'infinitamente affascinante, e una delle qualità che sempre accompagna la persona suprema è questo suo fascino. Qualcuno, in modo che potrebbe suonare irriverente, potrebbe dire un fascino da Dio. È il fascino di Dio. Comunque, Surpanaka si era avvicinata, era caduta innamorata pazza di questo signore Ramachandra, che per lei era semplicemente così un bel giovane, un guerriero incontrato nella foresta. Aveva avuto parole molto dure, degli insulti veri e propri per la moglie di Ramachandra, perché dal suo punto di vista, innamorata come era, vedeva in Sita Devi l'ostacolo per potersi avvicinare a Ramachandra. L'aveva insultata a un punto tale che Lakshman, il compagno di Ramachandra, si era sentito in dovere, in accordo al codice degli Kshatriya, dei guerrieri di quei tempi, vuole che si prendano le difese delle donne, dei vecchi, dei bambini, dei deboli, in circostanze che il guerriero, che ha pur sempre un suo codice morale altissimo, riterrà necessarie, aveva deciso di punire questo individuo mostruoso e con una sciabolata l'aveva ferita al volto, praticamente tagliandogli il naso. Questa Surpanaka era andata di corsa indietro all'accampamento di Ravana, alla base di Ravana, che era il potente re che regnava allora su una regione chiamata Lanka. Era un re che aveva tutto, praticamente, molto potente. Aveva compiuto delle austerità molto, per un periodo lungo, e a quei tempi, parliamo appunto di milioni e milioni di anni fa, dobbiamo considerare che c'erano delle abitudini e delle possibilità anche che sono decisamente differenti da quelle che si possono vivere ora. Ad esempio, se un individuo fosse stato capace di compiere dei sacrifici a lungo, dei sacrifici di diversa natura, imponendosi delle abitudini di vita molto severe, difficili, applicando a se stesso delle rinunce particolari, si potevano acquisire dei poteri. Dei grandi poteri. Ravana aveva fatto grandi austerità e aveva anche guadagnato grandissimi poteri, aveva ricevuto dei crediti particolari dal signore Brahma. Brahma è il reggente dell'universo, il numero uno di quella che, se parlassimo della mitologia greca, parleremmo di Giove, era il re degli dei, il capo degli dei. Se parlassimo del linguaggio dell'abitudine cristiana, parleremmo della Bibbia, ad esempio, parleremmo di quel creatore, di quel Dio creatore che ha lavorato sei giorni e si è riposato il settimo. Ecco, questa è la figura, la parte di Brahma. Sarà opportuno ricordare che quando noi facciamo così delle azzardate comparazioni fra diverse tradizioni mitologiche o religiose, in realtà quello che appare un gioco d'azzardo magari non è un gioco d'azzardo, ma è parte dalla convinzione precisa che, dettata poi appunto dalla conoscenza di scritture antichissime che portano segnali assolutamente identici, anche se con linguaggi e nomenclature differenti, che esista un solo Dio, uno, non ce ne sono due, no? Quando parliamo di Krishna, quando parliamo delle sue diverse manifestazioni, o quando parliamo di Dio, così come abbiamo imparato a conoscerlo da queste parti, o quando parliamo di Allah, quando parliamo di Buddha, parliamo sempre della stessa persona, la persona suprema, Dio. Quindi non ci sono conflitti né ci sono concorrenze, si parla sempre e solo della stessa persona, Dio. Quindi, anche quando si parla di Giove, in realtà con un linguaggio che è di un altro tempo e di un'altra regione, fetta di pianeta, parliamo di Brahma. Questo Brahma era stato praticamente costretto dai crediti guadagnati da Ravana con le sue austerità a dargli dei buoni, praticamente dei crediti che lui poteva usare, dei poteri in sostanza che lui avrebbe potuto usare poi a suo piacimento, naturalmente non essendo libero di sottrarsi alle reazioni che le sue azioni avrebbero determinato, ma comunque a suo piacimento, sviluppando un potere notevolissimo su tutto il pianeta, Ravana. questo Ravana regnava appunto su una terra chiamata Lanka e era ricchissimo, aveva grandi mezzi e grande potere. Aveva un suo corpo di spedizione tutto particolare, i predatori della notte, che aveva come hobby quello di girare e scorazzare per il pianeta disturbando gli uomini santi, i saggi che si impegnavano in meditazione o in attività pie in luoghi isolati, nelle foreste, in cima alle montagne. Questi predatori della notte avevano questo sport particolare, andare a rovinare le austerità e i momenti di concentrazione e di studio degli uomini santi. Questo era per dare un aspetto del carattere di questo nostro Ravana. Ravana poi non si fermava naturalmente a questo divertimento, aveva nel suo curriculum molte conquiste diciamo così, aveva l'abitudine e il gusto e il piacere di aggirarsi ovunque capitasse l'occasione e di portare violenza, violentare le donne più belle che incontrasse, non importa di chi fossero mogli, di chi fossero figlie, cosa facessero, come vivessero, dove vivessero. Un altro dei suoi sport preferiti era appunto usare violenza alle donne che più gli piacevano, pensando che fosse suo diritto e suo dovere, potente com'era, non dovendo temere la reazione praticamente di nessuno, di fare esattamente quello che voleva. Il nostro Ravana aveva anche un progetto molto ambizioso di architettura, se così si può dire. Aveva deciso di costruire una scala, una specie di scala che potesse salire fino ai pianeti superiori, nelle regioni del paradiso, quelle regioni del cielo governate da Indra, in modo che fosse possibile per ognuno salire ai pianeti superiori non grazie alle attività compiute come è in accordo alle leggi del karma, ma semplicemente grazie alla così, salendo le scale, come se andare in paradiso, per dirla grossolanamente, fosse possibile salendo delle scale molto alte che partono da qui e vanno là. Non che il paradiso dovesse essere meritato da qualcuno per le sue azioni, ma che piuttosto il paradiso fosse alla portata di chiunque avesse gambe da muovere e piedi da alzare, perché ci sono dei gradini capaci di portarci fino a là, dei gradini reali, fisici proprio. Questo era tipico della mentalità di sfida di Ravana, che si sentiva così potente da non dover nemmeno temere di infrangere quelle che sono le leggi basilari dell'esperienza e della natura, che sono leggi organizzate da Dio. Quindi Ravana non temeva nemmeno Dio, la persona suprema, si sentiva praticamente lui Dio. Questo è un male che è comune a molte persone. Quando in realtà si nega l'esistenza di Dio, il significato è che chi è il giudice dell'esperienza, il responsabile ultimo, il maestro della nostra azione, no? Chi giudica, no? E noi pensiamo di essere noi capaci di arrangiarci alla meglio, di essere noi capaci di valutare cosa è buono, cosa è cattivo, cosa è meglio, cosa è peggio, cosa è giusto, cosa è sbagliato. E questo voler pensare in termini di io, in realtà con una D davanti, che non è poi una grossa differenza, per tutti noi diventa considerarsi in un modo o nell'altro Dio. compilatore del Ramayana, il saggio Valmiki, ricorda a questo punto che la mentalità di Ravana era proprio quella di vivere praticamente per la morte. Nel fare questa sfida a Ramachandra, cioè rapire sua moglie Sita, Ravana aveva decisamente e coscientemente scelto anche di morire, perché questa esperienza in un modo o nell'altro l'avrebbe portato alla morte. Ma questo non lo preoccupava, e questo è tipico di chi in realtà si sente così forte da pensare di non dover temere nemmeno di violare l'autorità più alta, quella di Dio. Noi possiamo capire anche che nonostante materialmente Ravana potesse avere sviluppato una sua certa genialità, in realtà lui era completamente ignorante di quella che è la realtà dell'anima. E con un'ignoranza di questo genere uno può pensare che esiste solo questa vita, che poi c'è alla fine la morte, e con la morte è tutto finito e non si parla di nessun'altra coda alla nostra esperienza, che quindi tanto vale vivere il meglio possibile, fare quello che si vuole, quello che più ci dà, crediamo noi, piacere in questa esperienza, perché tanto poi il conto si chiude, la partita si chiude definitivamente, e chi si è visto, chi vuole essere lieto sia, non c'è domani, godiamo finché è possibile. Appena Ravana dunque aveva sviluppato grande potere e anche sufficiente ignoranza per non preoccuparsi del fatto che stava cominciando a costruire la sua rovina, la sua caduta. È vero che Ravana aveva sviluppato grandi possedimenti, aveva conquistato praticamente una grande porzione di questo pianeta, ma lo vediamo qui con l'azione che si sta per svolgere, quella del rapimento della moglie di Ramachandra, Sita Devi. Lo vediamo qui disporre l'inizio appunto di quella che si manifesterà come la sua rovina. Allora, abbiamo visto la sorella di Ravana, Surpanaka, ferita per un oltraggio che aveva fatto a Sita Devi, la moglie di Ramachandra, da Lakshmana, tornare da Ravana chiedendo vendetta. Qual è la vendetta di Ravana? Ravana manda un'armata di 14.000 Rakshasha. Rakshasha sono una particolare razza, possiamo dire, di uomini, dei demoniaci, degli uomini veramente che difficilmente ne potremmo trovare di peggiori, pronti a ogni depravazione, abituati come regola, come abitudine a una vita di furto, di stupro, di violenza, di conquista, di sacco, di incendio, di dispetto, di invidia, e chi più ne ha più ne metta. 14.000 di questi tutti insieme fanno un bel esercitino, e questo è l'esercito che Ramachandra e Lakshmana si trovano a dover fronteggiare. Comunque questa spedizione di 14.000 tipacci, questi Rakshasa, aveva fin dall'inizio ricevuto dei segni particolari che a un osservatore un po' attento e un po' meno contaminato e vittima dell'illusione come tutti loro avrebbe potuto fare, così avrebbero potuto accorgersi che c'era qualcosa di molto strano nell'aria, che forse era meglio riconsiderare il tutto. Le loro insegne reali erano state attaccate strada facendo da stormi interi di avvoltoi, situazione non proprio consueta. Non solo, dal cielo era piovuto sangue, e se no, il sangue era piovuto proprio su quest'armata, inzuppando tutti, non d'acqua, come quando c'è un temporale, ma appunto di sangue, no? Segni veramente che la natura, figlia diretta in senso creativo della volontà di Dio, stava rivoltandosi contro quello sfregio vivente che erano 14.000 tipaci in marcia contro Dio stesso, Ramachandra, e con intenti bellicosi. Questa armata di tipaci aveva un desiderio di combattere che è tipico dei peggiori mercenari. Ramachandra ha in sua compagnia un'arma assoluta. La famosa arma di Ramachandra è il suo arco, e Ramachandra ha un'abilità che è unica, diciamo pure sovrannaturale, nell'uso di quest'arco. Può lanciare migliaia e milioni di frecce contemporaneamente che si spostano come nuvole intere di morte che viaggiano verso i nemici. Ed è questa la visione che ha questa armata di Rakshasas. Si copre il cielo, e non si copre il cielo di nuvole che preannunciano temporale, si copre il cielo di un'ombra strana, inconsueta, insolita, non conosciuta, che viaggia velocissima e che sembra arrivare esattamente sopra le loro teste. Ed è così. 14.000 uomini in marcia contro Ramachandra, 13.999 frecce che vanno a segno, tutti morti con un solo lancio, un solo superstite, distrutti, demoliti, annientati con un solo lancio. Queste frecce, quando viaggiavano, assumevano gli aspetti più differenti. A volte sembravano semplicemente una nuvola, a volte sembravano fuoco, a volte ne sembravano fumo, a volte tutto questo insieme. Era comunque una visione terrificante e potentissima. Abbiamo visto comunque che un superstite c'è stato, e questo superstite corre con quanta velocità e fiato ha in corpo indietro dal suo signore Ravana per riferire dell'incredibile avvenimento. Ravana è un re che non è abituato a perdere. Possiamo immaginare la sua reazione: rabbia! Come 14.000 uomini distrutti da un arciere con un solo lancio?
Aquile blu sulle città.
Ecco, più che aquile, un esercito di frecce volanti. Com'è possibile? Ravana è quasi tentato di mettere a morte a morte, l'unico superstite, come se fosse lui il responsabile della notizia che sta portando. È tipico questo di chi non sa controllare la collera, l'odio. Ravana dice no, altri 14.000 uomini dovranno partire immediatamente, e il consigliere superstite che azzarda una timida reazione, un consiglio, dice ma forse tu non sono riuscito a spiegarmi bene, forse non hai capito esattamente di cosa si tratta, è qualcosa di soprannaturale, questo Ramachandra non è un uomo ordinario, è Dio, la persona suprema, nessuno potrebbe lanciare un'arma in modo così clamoroso e irrefrenabile. Questo è il fatto, quando la verità si presenta ci sono solo due possibilità, accettarla, e questo è segno di intelligenza, o negarla, e questo è segno di intelligenza ottenebrata, quella che appunto vive Ravana. Che qui sta per succedere quello che è l'avvenimento che dà una chiave, un giro di chiave a tutta la vicenda. Il superstite, nel riferire suo malgrado, povero lui, scatenando l'ira di Ravana, la notizia della sconfitta, riferisce anche un particolare che è tutt'altro che negativo, scoraggiante o di sconfitta. Questo. Riferisce anche di aver notato una bellissima donna. Ricordate Ravana, il famoso stupratore. Questa donna è la moglie di Ramachandra, di quel personaggio incredibile che ha lanciato 13.999 frecce, mandandole tutte a segno, distruggendo in un attimo un'armata di guerrieri professionisti, dei peggiori. Questa donna si chiama Sita, e anche bisogna notare nel racconto di questo superstite che lui ha saputo descrivere molto bene Sita, in modo che fosse chiaro a Ravana che donne più belle in giro per il pianeta non ce n'erano davvero. Lei era nel pieno della sua giovinezza. Un fiore, graziosa. La sua bellezza era più potente, aveva detto, di un lampo a ciel sereno. Il suo consiglio? Ravana, perché non organizzi di rapirla? È sicuramente il punto debole del nostro Ramachandra. Questo era stato il consiglio del superstite: rapire Sitadevi. E questa era stata un'idea che era piaciuta molto al nostro Ravana. Allora, l'idea era come fare adesso, trovare un modo per eludere l'attenta sorveglianza di Ramachandra e Lakshmana, come poter riuscire a rapire Sitadevi. Era un'impresa davvero difficile così sulla carta, ma abbiamo detto che Ravana aveva sviluppato una geniale abilità e anche aveva acquisito dei poteri veramente fuori dalla norma. Vediamo allora che Ravana chiama il suo, comandante in capo, Maricha. Questo Maricha era stato lo stesso Rakshasa, lo stesso guerriero, che già aveva avuto modo di gustare, per così dire, qualche anno prima, la potenza di Ramachandra, quando in una delle prime spedizioni militari Ramachandra si era trovato appunto a scraventare per 1000 miglia nell'oceano con una freccia di vento, una di quelle frecce particolari che possono uscire dall'arco di Ramachandra, questo stesso Maricha che era in giro a disturbare alcuni uomini santi. Allora, l'idea era questo Maricha, che anche era un mago praticamente, si trasformasse in un cervo, in un bellissimo giovane cerbiatto argentato, con un aspetto così affascinante che non poteva mancare di essere notato e suscitare interesse, passasse questo cerbiatto nelle vicinanze di Sitadevi, facesse in modo che lei si innamorasse di questo cerbiatto, che chiedesse a Ramachandra di andarlo a prendere per lei, ed ecco che Ramachandra si sarebbe allontanato e in quella circostanza forse Ravana avrebbe potuto agire indisturbato, rapendo, operando questo rapimento. Questo era il piano di Ravana. Ecco allora che il nostro Maricha prende la forma, assume la sembianza di questo meraviglioso cerbiatto e si mette a scorazzare graziosamente, appunto come era nel loro piano, nel piano suo e di Ravana, davanti a Sitadevi nel bosco. Avevano avuto una buona idea. L'aspetto del cerbiatto era davvero meraviglioso. La sua grazia era difficilmente descrivibile. Aveva come delle decorazioni naturali sul suo corpo, come se fosse ornato di gioielli, di bracciali, di diamanti. In realtà il suo corpo rifletteva luce nei colori e negli angoli più impensati, come un diamante purissimo che possa e sappia riflettere la luce. Avevano avuto una buona idea, avevano veramente previsto quello che sarebbe successo. Sitadevi resta affascinata da questa visione e chiede a Ramachandra se può fare qualcosa per prendere questo animale bellissimo, che lei nella foresta, sola, in esilio per tutti questi anni, sola si fa per dire perché insieme a Ramachandra e Lakshmana, ma comunque avrebbe potuto essere uno svago, una compagnia. Quel piccolo animale era così bello, se avessimo potuto averlo. Ramachandra è chiaro che aveva avuto anche dei sospetti. non è che non avesse pensato che forse questo poteva essere un trabocchetto, anzi, era la cosa più probabile. Comunque, c'era sempre il valorosissimo Lakshmana che poteva stare a cura di Sita Devi, non c'era nulla da temere. L'ordine per Lakshmana era quello di non muoversi assolutamente e non lasciare assolutamente sola Sita Devi. Ramachandra muove allora la volta della foresta, trova il cerbiatto, ha la chiara visione che il cerbiatto è una visione magica, non è reale. Lancia una delle sue frecce, il cerbiatto cade e nel momento stesso in cui cade scompare quel corpo meraviglioso di piccolo animale e appare il corpo mostruoso di quel guerriero, capo dell'armata di Ravana, il mago Maricha, che sta per morire colpito a morte e che pure nell'ultimo momento, con l'ultima forza, con l'ultima energia che gli rimane, trova la forza, furbo com'era, malizioso com'era, di lanciare con la voce di Ramachandra un segnale. «Helas! Lakshman! Sita!» Così grida Maricha morendo, e lo grida con la voce di Ramachandra. «Lakshman! Sita!» Sita e Lakshmana sentono questo richiamo, e Sita Devi, moglie apprensiva, con un aspetto che è tipico di certa natura femminile, si preoccupa. «Lakshman, devi andare nella foresta subito, forse Ramachandra è in pericolo.» «Ma no», dice Lakshman, «non può essere in pericolo Ramachandra, come può essere in pericolo Dio, la persona suprema?» «L'ho sentito urlare, sembrava in difficoltà, ha gridato: Lakshman, Sita, devi andare.» «E Lakshman, ho ricevuto l'ordine di non muovermi. Devo proteggerti.» «No, tu devi andare.» «Non posso muovermi.» «Ah, e qui succede c'è una svolta imprevista.» Sita Devi, a questo punto, in preda a un'emotività incontrollabile, con il desiderio di spingere Lakshmana a correre in aiuto di Ramachandra, pensando che Ramachandra sia in difficoltà, mentre invece non è vero niente, Ramachandra non è affatto in difficoltà, anzi ha appena sconfitto il demone Maricha, pensa per un attimo, nella sua mente si affaccia l'idea che forse Lakshmana non vuole andare a aiutare Ramachandra perché ha qualche mira nascosta verso di lei. «Ecco, tu non vuoi andare a aiutare Ramachandra perché vuoi approfittare di questa occasione che ti si presenta per restare sola con me. Tu in realtà hai un desiderio di stare con me e questa ti sembra l'occasione migliore, la difficoltà che può vivere Ramachandra.» Questa è una considerazione, se vogliamo vedere, sorprendente. Ma come? Lakshman, il valoroso compagno aiutante di Ramachandra, guerriero, principe, kshatriya dai sentimenti nobilissimi, assolutamente puri, mai e poi mai avrebbe manifestato un sentimento del genere verso Sita Devi, che era semmai oggetto del suo rispetto e della sua attenta cura, in senso di custodia. Comunque, Lakshmana decide di muovere la volta della foresta, non prima di avere comunque segnato in terra un cerchio di protezione intorno a Sita Devi. Con il suo arco segna una circonferenza intorno a Sita Devi, dicendole di non oltrepassare assolutamente quel segnale che l'avrebbe protetta. Quindi il piano di Ravana fino a questo punto si sta svolgendo esattamente come aveva previsto. È riuscito a allontanare Ramachandra, buttandolo dietro il miraggio di un finto cervo che aveva affascinato Sita Devi. È riuscito ora, in qualche modo, grazie agli eventi che si sono disposti in questa circostanza imprevedibile, ad allontanare anche Lakshman, che era stato lasciato da Ramachandra a guardia di Sita Devi, e ora è libero di presentarsi Ravana da solo al cospetto di Sita. e Ravana è furbo, è molto furbo Ravana. Ravana è molto furbo. Si presenta con l'aspetto di un povero brahmana, mendicante, affaticato, stanco, affamato. Sa come fare leva sul buon cuore e sui buoni sentimenti della principessa Sitadev. Per favore, dice, non avresti qualcosa da mangiare? Ho molta fame. Sita sente il pericolo, ma sente anche la voce della sua nobiltà, del suo buon cuore. Un vecchio mendicante, affamato nella foresta, e lei che ha a disposizione del cibo, perché non offrirglielo? Ecco allora che si prepara a portare una ciotola con del cibo, e per portare questa ciotola deve oltrepassare il cerchio segnato da Lakshman. La vediamo esitare. Il segno del cerchio tracciato con l'arco da Lakshman a pochi centimetri dal suo piede. Quel vecchio, o perlomeno quello che appare essere un vecchio affamato, a pochi centimetri al di là del segno di Lakshman, e lei lì, in piedi, con il cibo in mano, pochi centimetri dentro il cerchio di protezione. Lakshman sta correndo nella foresta in cerca di Ramachandra, e Ramachandra sta tornando indietro in cerca di Lakshman e Sitadevi. Sitadevi si decide, oltrepassa il cerchio, porge la ciotola al vecchio, che immediatamente smette di essere un vecchio, come era prevedibile, diventa Ravana. Ravana, quello che aveva esattamente meditato di fare, rapisce la principessa Sitadev e se la porta via nel cielo, velocemente, felice di essere riuscito in un'impresa che sembrava onestamente impossibile e che la sua geniale malvagità ha saputo per il momento girare a suo vantaggio. Vediamo allora Sitadev rapita da Ravana, che cerca di opporre resistenza, una resistenza del resto inutile. Ravana è molto forte, molto potente. Ramachandra nel frattempo si è ricongiunto con Lakshmana. Lakshmana ha verificato che Ramachandra non era affatto in pericolo. Entrambi hanno immediatamente capito che Sitadevi a quel punto era in pericolo, che qui c'era di mezzo Ravana, che doveva essere un imbroglio, un piano premeditato e escogitato ai loro danni, e difatti è così, e non possono altro che vedere il cielo solcato da una specie di meteora veloce, che è Ravana che si porta via la principessa Sitadevi. In un carro tirato da asini, Ravana se ne va via nel cielo con Sitadev. Ravana, il mostro dalle 10 teste e dalle 20 braccia. Ora, Sitadevi era protetta da una grossolana violazione, dall'essere violentata da Ravana, per la forza che sprigionava dalla sua assoluta purezza e castità. Aveva come un'aura di protezione. Del resto, Ravana stesso aveva ricevuto, l'ultima volta che aveva fatto una delle sue imprese di stupro, una maledizione. Aveva preso una volta la figlia di un brahmana che l'aveva maledetto, dicendo che la prossima volta che avesse fatto un'azione del genere sarebbe immediatamente, nell'atto stesso di tentare violenza a una donna, morto. Quindi non restava a Ravana che la speranza, peraltro davvero remota, di convincere Sitadev a stare con lui. Ed ecco allora Ravana portare Sitadevi a fare un giro per la città, per la nazione di Lanka, sui suoi possedimenti, orgoglioso, orgoglioso della sua potenza. Guarda, questa terra è tutta mia, queste città splendenti, tutte d'oro, questa gente, tutti i miei sudditi, questi guerrieri, tutti i miei schiavi, queste donne. E lo porta, e porta Sitadevi a visitare, sempre dall'alto, sul carro tirato dagli asini, il suo harem sterminato. Un harem sterminato dove centinaia e centinaia di principesse rapite, violentate, alla fine avevano deciso di arrendersi così alla ricchezza che Ravana poteva senz'altro offrire, alle comodità, agli agi che una vita di corte poteva offrire. Erano quindi diventate complici, compiacenti, amanti di Ravana, ma Sitadev è ferma e decisa, al punto che dice: come può, Sitadev dice a Ravana, come può un cigno abituato a viaggiare meraviglioso lago in compagnia del compagno suo, un altro cigno splendente, dar retta al gracchiante gracidare di un rospo che spuntasse da uno stagno proponendole di venire a vivere con lei. Ravana è il rospo e il cigno è Ramachandra. Questo punto è furioso, ha decisamente perso la pazienza. Del resto, violenza a Sitadevi non ne può usare direttamente, sa bene che morirebbe immediatamente a causa di quella maledizione, quella sfortunata maledizione, dice lui, presa da quel Brahmana, il padre dell'ultima ragazza che aveva violentato. Ad ogni modo, tanto così per mettere un po' di terrore, stringere coi tempi e fare quello che poteva fare in quella circostanza, Ravana se ne esce con questa notizia. Ah sì? Tu non vuoi stare con me? Bene, guarda allora che hai 12 mesi di tempo per decidere di diventare la mia amante. E se non lo deciderai, io chiamerò i miei soldati e ti farò fare a pezzi. E poi chiamerò i miei cuochi e ti farò cucinare. E vorrò che tu mi sia servita cucinate a pezzi su un piatto d'argento. Sitadevi aveva appena detto: come può la consorte di un cigno, abituata a girare in un lago dall'acqua trasparente fra fiori di loto con il suo compagno, dar retta al gracchiare di un rospo saltato fuori da uno stagno? Questa storia naturalmente continua e la prossima puntata la inizieremo con l'alleanza con le scimmie. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.